Buongiorno a tutti, buon lunedì e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico in cui parliamo più o meno di storia, ma non necessariamente, condotto da me, Antonio, e oggi volevo parlarvi di una donna a mio avviso straordinaria, una donna vissuta nel XV secolo e che non aveva affatto i caratteri di una donna del XV secolo, o almeno di quella che immaginiamo essere una donna del XV secolo, perché questa donna era intraprendente, era una donna all'avanguardia, una donna che non la mandava a dire, ma anche una donna estremamente ironica, forte e determinata, una donna che sapeva cosa voleva, sapeva chi era e non aveva alcun motivo di nasconderlo e non aveva neanche alcuna voglia di nasconderlo, una donna che forse era innamorata del marito, Francesco Sforza, o forse no, visto l'elevato numero di amanti che ha avuto e di cortigiani che erano pagati per intrattenerla e stare in sua compagnia. Ho deciso di parlarvi di Bianca Maria Sforza perché durante l'ultima live che abbiamo fatto su Twitch questo personaggio ci ha colpito particolarmente. Abbiamo letto alcune delle sue lettere private, della sua corrispondenza privata e pubblica e ci siamo incuriositi di questo personaggio che quindi ho voluto raccontarvi anche nel podcast. Quindi il podcast oggi sarà strutturato in questo modo, ci saranno due o tre blocchi in cui parleremo del mondo attorno a Bianca Maria Visconti e di Bianca Maria di Visconti. Prima di fare tutto questo però voglio raccontarvi l'aneddoto che mi ha portato alla scelta di questo personaggio per il podcast di oggi, ovvero una lettera che Bianca Maria Visconti invia a suo marito Francesco Sforza l'8 agosto 1452. Siamo sul finire ormai del Medioevo e in quella data Bianca Maria Visconti ha partorito il suo quarto genito. Per ora non vi dirò come si chiama il quarto genito di Bianca Maria perché è interessante questa la vicenda divertente. Nella lettera Bianca scrive al marito: è nato un bel bambino, ho partorito, ti voglio far sapere che io e lui stiamo bene, però ecco, trovagli un bel nome, mi raccomando, impegnati a trovargli un bel nome perché è un po' bruttino. Poi nella lettera scrive di aver già pensato alcuni possibili nomi, ma lascia al marito comunque l'ultima parola sulla decisione del nome. La lettera viene inviata immediatamente a Francesco Sforza, che in quel momento si trova a Cremona o a Mantova, non ricordo, se non sbaglio Cremona, comunque la città è stata appena conquistata, lui è lì sul campo di battaglia, sta mantenendo il presidium, insieme a lui, in sua compagnia, per pura casualità, in quel momento c'è anche Carlo VII, che da poco è diventato re di Francia, e Francesco Sforza in questo momento, nel 1452, non è un importante signore italico. Lui è da poco asceso al titolo nobiliare, è diventato duca di Milano nel 1450. Prima d'allora era semplicemente un capitano di ventura, un signore della guerra, certamente un abilissimo condottiero, ma non un nobile importante. E su come è diventato duca ne parleremo nel secondo blocco. Comunque dicevo, nel 1452 Francesco Sforza si trova a Cremona insieme al re di Francia Carlo VII e lui ha l'idea, pensa, ok, è nato mio figlio, sono insieme al re di Francia, quale occasione migliore per stipulare una lunga e solida alleanza, un'amicizia con la Francia, è una Francia angioina, comunque un angioino lui, con cui abbiamo già avuto rapporti di amicizia in passato. Quale modo migliore per consolidare questa amicizia se non quello di dare a mio figlio, il mio quarto genito, il suo nome e chiedergli di fargli da padrino, sebbene per procura? Quindi lui propone questa cosa a sua moglie, propone questa cosa a Bianca, scrive immediatamente una lettera, la affida a un corriere e manda la missiva al palazzo ducale di Milano. Bianca Maria, ancora a letto, apre la lettera, la legge, dice: Charles. Il nome non è di suo gradimento, lei non apprezza particolarmente il nome Carlo, quindi cerca di trovare un'alternativa, ecco. scrive una seconda lettera al marito. Scrive questa seconda lettera al marito e gli dice: guarda, io sono una visconte, i visconti hanno una lunga tradizione ghibellina alle spalle, legarci agli angioini non è proprio il massimo. Poi il nome Carlo è bruttino, il nome Carlo, soprattutto se, cioè, il nome Charles, anzi, è bruttino, traslitterato sarebbe Zarl, Charles, non ipotizza la traduzione Carlo, ovviamente. Comunque, morale della favola, a Bianca Maria Visconti il nome Carlo non piace. Scrive quindi questa seconda lettera nel tentativo di far cambiare idea al marito. Il marito Francesco Sforza, signore della guerra, imperterrimo, non accenna a cambiare idea. Si scambiano diverse lettere, soprattutto perché poi dal nome di quel bambino a quanto pare sarebbe dipesa un'importante alleanza politica, militare, con la Francia. Alla fine Bianca Maria Visconti ha la meglio su un signore della guerra e il bambino non si chiama Carlo, il bambino prenderà il nome di Sforza Maria Sforza. Il nome Maria è una costante in tutti i figli di Bianca Maria Sforza e di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Il motivo ufficiale è che Bianca Maria era molto devota alla Vergine Maria. Emerge questo elemento in numerosissime sue lettere. All'atto pratico però è un nome di famiglia Visconte, quasi tutti i Visconti prima di lei hanno avuto come secondo nome Maria, quindi è un elemento tradizionale di famiglia, è un'eredità familiare che lega i figli di Bianca Maria alla famiglia Visconte, forse ancora più di quanto non siano legati alla famiglia Sforza di cui prendono il cognome, ma questa è un'altra storia, come dicevo. Quel bambino, Sforza Maria Sforza, che nelle ambizioni del padre Francesco Sforza doveva diventare il tramite di una lunga, solida e duratura alleanza e amicizia con la corte angioina di Francia, qualche anno più tardi sarebbe diventato il tramite per una lunga e duratura amicizia e alleanza con la corte aragonese di Napoli, con Alfonso di Aragona, perché sposa sua sorella praticamente, mentre un'altra figlia di Bianca Maria e di Francesco avrebbe sposato proprio Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, e Sforza Maria Sforza, è interessante notare come diventerà poi duca di Bari, è praticamente l'esatto contrario di ciò che era nelle ambizioni del padre al momento della sua nascita. Comunque, tornando alla vicenda, perché Francesco Sforza riesce a cambia idea? Perché Bianca Maria riesce a convincerlo? E come fa Bianca Maria Sforza a convincere il marito, che è un signore della guerra e un condottiero eccezionale, che si sta affermando in tutta Italia, che sta affermando il proprio potere? Ci riesce perché in fondo i due sono in qualche modo innamorati l'uno dell'altro. Lo vediamo nella tenerezza, nella dolcezza delle lettere con cui si scrivono, lo vediamo nelle apprensioni di Bianca Maria Visconte quando scrive al marito e il marito non gli risponde, o quando il marito gli risponde per tramite degli scrittori, tramite dei copisti, tramite delle persone che sono lì a scrivere per Sforza mentre lui è impegnato a combattere. Vediamo proprio Bianca preoccupata per il marito, chiedere al marito: scrivimi di tuo pugno. Vediamo nelle lettere inserire elementi, codici, simboli particolari, richiami ad un'intimità molto forte vissuta non solo in camera da letto ma nella vita, nel quotidiano. Quando Francesco Sforza è a Milano, i due passano molto tempo insieme, molto più di quanto ne passino altre coppie contemporanee, ed è davvero sorprendente vedere questa relazione che c'è tra i due, in cui nonostante tutto Bianca Maria Visconti ricorda continuamente e perennemente al marito di essere una visconte, di essere lei la donna nobile in famiglia e di essere lei la duchessa, tra virgolette. Francesco Sforza sì è duca, ma è duca perché ha sposato la duchessa. Questa vicenda mi ha ricordato nel leggere la corrispondenza e i vari richiami la regina Vittoria, che come saprete probabilmente è il mio personaggio preferito in assoluto. Il fatto che lei, quando ha sposato Alberto, non ha mai praticamente voluto essere considerata come la moglie di Alberto. La regina Vittoria, anzi l'imperatrice Vittoria, è passata alla storia per essere la donna che al Parlamento ha detto: no, sono io la regina, lui è mio marito, lui è il principe consorte. Una presa di potere enorme 4 secoli prima di Vittoria Alexandrina. Bianca Maria Visconte fa più o meno la stessa cosa, sebbene in maniera molto più indiretta. È comunque vittima del proprio tempo, è comunque vissuta in un'epoca in cui la donna viveva in una certa condizione, viveva certe dinamiche. Eppure Bianca Maria Visconti riesce a mostrare tutta la propria forza, tutto il proprio potere, pur non avendo alcun potere effettivo. Alla nascita del ducato, per intenderci, Bianca Maria Visconti decide di farsi da parte, decide di lasciare la totalità dell'amministrazione del ducato di Milano al marito. È Francesco Sforza il governatore, l'amministratore della città. Eppure, quando il marito è fuori per affari, per la guerra, lui è un signore della guerra alla fine, lui continua ad essere un signore della guerra, un mercenario, anche quando sarà diventato duca. È Bianca Maria che amministra il tesoro, è Bianca Maria che amministra la città, è Bianca Maria che tesse la rete di alleanze di Milano. È lei che convoca gli ambasciatori, è lei che comunica agli ambasciatori e si ipotizza che moltissime delle lettere che sono state inviate da Francesco Sforza ai vari alleati in realtà siano state partorite dalla mente di Bianca Maria Visconte. Questo ci riporta ad una domanda. Com'è possibile che questa donna così forte, così intraprendente e a tratti anche ironica abbia sposato un signore della guerra? Come ha fatto Francesco Sforza a diventare il duca di Milano, o meglio, il marito di Bianca Maria Visconte? Perché quando loro si sposano, quando Bianca e Francesco si sposano nel 441, il duca di Milano era Filippo Maria Visconte, padre di Bianca Maria Visconte, e Francesco Sforza era semplicemente un signore della guerra giunto a Milano per affari e che aveva combattuto fin dal 1425 al soldo di Filippo Maria. Quindi, e la cosa che tutti si chiedono è: come mai il duca di Milano ha dato in sposa sua figlia, la sua unica figlia, tra l'altro, non ad un nobile, non ad un conte, un duca, un marchese, a una qualche importante aristocratica famiglia, ma ad un signore della guerra? Probabilmente non lo sapremo mai, ma una delle ragioni più papabili, che molti considerano essere quella effettiva, la ragione reale, è che sebbene Francesco Sforza fosse un grande condottiero, perché questo è innegabile, era un condottiero eccezionale. E non fraintendetevi, Francesco Sforza era un condottiero eccezionale, un condottiero che ha vinto quasi ogni battaglia. E le battaglie che non ha vinto è semplicemente perché non sono state combattute, perché i nemici si sono arresi prima della battaglia. Tuttavia, questo grande, geniale condottiero era politicamente molto ingenio, facilmente manipolabile. Dall'altra parte, invece, Bianca Maria Visconte godeva di una mente politica estremamente acuta, una mente politica brillante, geniale, e non sappiamo se all'avanguardia per il tempo oppure se fosse totalmente in regola con le donne del tempo. Perché poi, andando a confrontare la figura di Bianca Maria Visconte con altre sue analoghe contemporanee del XV secolo, notiamo che quasi tutte le donne che erano al fianco agli uomini di potere in quel periodo erano tutte donne eccezionali, dotate di una mente politica brillante, estremamente acute, estremamente strategiche, e oggi utilizzeremo il termine machiavelliche, donne che all'atto pratico molto spesso, quando i mariti erano fuori per affari, si ritrovavano ad amministrare proprio gli imperi militari, commerciali o politici dei propri compagni. Lo vediamo con Bianca, ma lo vediamo paradossalmente anche con Contessina de Bardi, moglie di Cosimo de' Medici, e lo vediamo in tantissimi altri casi. E qui il gioco dei nomi diventa estremamente interessante, quindi riprendiamo un attimo quel discorso che poco fa abbiamo messo da parte riguardanti i nomi dei figli di Bianca e Francesco, e facciamo però prima un passo indietro. Il padre di Francesco Sforza si chiama Maurizio Attendolo Sforza, e La dinastia di Francesco Sforza è fondamentalmente quella degli Attendolo. Il cognome Sforza è diventato relativamente importante molto recentemente. È una dinastia che conta due o tre generazioni al massimo come capitani di ventura, rispetto a una dinastia come i Visconti che va avanti da centinaia di anni. È estremamente giovane, praticamente irrilevante il suo nome. Però nella sua famiglia incontriamo dei nomi ricorrenti: Attendolo, Francesco, Maurizio. Tra i nomi dei figli di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza non incontriamo nessun Maurizio, nessun Attendolo. Tutti i loro figli avranno infatti come secondo nome Maria, nome che Bianca Visconti giustifica con la sua devozione alla Vergine, ma all'atto pratico, Maria è il secondo nome di Bianca, è il secondo nome di Filippo Maria Visconti, è il secondo nome del padre di Filippo, del nonno di Filippo e così indietro fino all'anno 1000. È un nome di famiglia, è un nome molto importante per la famiglia Visconti, è un nome identificativo quasi della famiglia Visconti. E questo ci dice già qualcosa. Se però andiamo a guardare al primo nome dei figli di Bianca e Francesco, osserviamo che questi si chiameranno Galeazzo, Filippo, Ippolita, Ludovico. E questi sono i nomi non della famiglia Sforza, di cui però prendono il cognome, ma della famiglia Visconti. Galeazzo Maria Visconti è il nonno di Bianca Maria Visconti, Filippo Maria Visconti è il padre di Bianca Maria, Ludovico Maria Visconti è un antenato di Bianca Maria, Ippolita Maria Visconti è una zia di Bianca Maria Visconti. Ecco che quindi diventa tutto molto interessante se ci pensate. Il primo nome è legato alla famiglia Visconte, il secondo nome è legato alla famiglia Visconte, il cognome è Sforza. Cosa significa tutto questo? Beh, se ci pensate, la risposta è abbastanza semplice. Filippo Maria Visconte, padre di Bianca Maria Visconte e duca di Milano, aveva un'unica erede, un'unica figlia femmina, a cui doveva dare un marito per assicurare la continuità della dinastia, per assicurarsi degli eredi, anche se avrebbe perso il cognome, lui voleva degli eredi e questi eredi sarebbero arrivati. Bianca Maria Visconti dà degli eredi a Filippo Maria Visconti, a suo padre. Certo, dà anche dei figli a Francesco Sforza, ma all'atto pratico, sebbene il loro cognome sia Sforza, in realtà loro sono dei Visconti con un nome diverso. Hanno cambiato il cognome, ma non la loro essenza. Il nome di famiglia, la tradizione, rimane quella dei Visconti, lo stemma, l'araldo familiare per intenderci. Non viene preso l'araldo degli Sforza con l'aquila teutonica, viene creato un nuovo araldo che intreccia a metà 50 e 50 lo stemma degli Sforza e lo stemma dei Visconti, ovvero l'aquila tra virgolette teutonica e il biscione di Milano. Il matrimonio quindi tra Bianca e Maria non fa altro che assicurare una continuità, una discendenza, sebbene con un cognome diverso, alla casa dei Visconti che continua ad esistere e trasformata in casa Sforza. E questo Bianca Maria lo sa perfettamente. Sebbene sia una moglie amorevole, affettuosa, probabilmente davvero innamorata del marito Francesco, lei è consapevole di essere una visconte, di essere l'ultima visconte e che i suoi figli dovranno portare con sé quel retaggio nobiliare, quel retaggio antico. Quando nel 1450 viene proclamato, tra virgolette, il Ducato di Milano, faccio una piccola parentesi, il Ducato di Milano esisteva già da prima, alla morte di Filippo Maria Visconti però il Ducato viene trasformato temporaneamente in una repubblica che dura per 3 o 4 anni, poi nel 1450 viene tra virgolette ripristinato il Ducato grazie anche all'intervento militare e alle pressioni militari fatti proprio da Francesco Sforza grazie al controllo che aveva delle forze armate, dei militari. Però ecco, Francesco è un militare, è un soldato, è un guerriero, è un signore della guerra, non è un politico, non ha capacità di amministrazione politica di una città. Queste capacità appartengono a Bianca Maria e E quando nel 1450 viene, tra virgolette, inaugurato il nuovo Stato, Bianca Maria decide di fare qualcosa di inusuale. Lei potrebbe tranquillamente rivendicare la propria autorità, la propria eredità nobiliare, il proprio titolo. Lei è la duchessa di Milano, lei può rivendicare il potere e la coamministrazione della città insieme al marito. Ma questo può essere problematico per gli eredi. Perché può essere problematico? Perché di fatto si andrebbe a creare una diarchia, si andrebbero a creare potenziali conflitti tra gli eredi, ma soprattutto si andrebbero a dare agli oppositori della famiglia importanti strumenti di pressione per mettere in discussione la legittimità del trono, per sminuire la figura di Francesco Sforza, che è un signore della guerra e la cui immagine di forza deve essere preservata, e con la sua immagine anche quella dei suoi eredi. E governare insieme sì, darebbe a Bianca tanto potere, ma minerebbe poi la sua eredità. Lei decide quindi di farsi da parte. Nel 1450 Bianca Maria Sforza decide di ritirarsi ufficialmente dalla scena politica. Decide di presentarsi al mondo come la moglie di Francesco Sforza. Francesco Sforza viene presentato come il nobile, come il nobile signore della guerra, come il duca di Milano, come il caprode guerriero, come l'abile condottiero, come il soldato instancabile, ma anche come il marito premuroso e affettuoso, e come un abile amministratore della città, sebbene poi ad amministrare effettivamente la città, quasi certamente sarebbe stata in realtà Bianca Maria Visconti. E lui si limitava semplicemente a firmare le leggi, gli ordini, i decreti e quant'altro. Ma forse ci stiamo allontanando un po' troppo da quello che doveva essere il cardine di questo episodio del podcast, ovvero la figura di Bianca Maria Visconti. Questa donna del XV secolo estremamente forte, estremamente ironica, estremamente affascinante, sebbene non fosse proprio una bellissima donna, questa donna complicata, controversa, molto amorevole, che era in grado di piegare la volontà di un signore della guerra come Francesco Sforza. Questa donna, che ha un rapporto amorevole e allo stesso tempo conflittuale con alcuni membri della propria famiglia, come ad esempio Galeazzo Sforza, primogenito della coppia Bianca-Francesco, Galeazzo Maria Sforza si ritrova per un periodo ad amministrare insieme alla madre il ducato di Milano, mentre il padre è fuori sempre a fare la guerra, Galeazzo è spesso fuori a fare la guerra, i due avranno un rapporto conflittuale per un periodo, l'erede di casa Sforza vorrà amministrare ovviamente la città, Bianca Maria non glielo permetterà semplicemente. Vediamo però come manterrà i contatti per tantissimo tempo con tutti i suoi pargoletti, con tutti i suoi figlioletti, disseminati un po' ovunque in Italia. Li vediamo mandati, in moglie o in marito a nobili casate ovunque in Europa, matrimoni che avrebbero rafforzato i legami familiari è un legame familiare molto forte, un'alleanza molto forte che viene consolidata non da uno ma addirittura due matrimoni. Sarà il legame con la casa d'Aragona, con il regno di Napoli, mandando in moglie una figlia ad Alfonso II, primo re di Napoli, e un figlio alla sorella di Alfonso, alla figlia di Alfonso, rendendolo duca di Bari. In questo momento ricordiamo che il regno di Napoli è alleato dello Stato della Chiesa contro l'Impero Ottomano e è uno Sforza che siede sul trono ducale di Bari, uno Sforza come duca di Bari significa assicurare alla casa Sforza un importante alleato militare che ricordiamo inoltre che Bari, insieme a Napoli e Palermo, è una delle tre città più importanti di quello che sarebbe stato il regno di Napoli, ma questa è un'altra storia. Stiamo ancora divagando e forse è il caso che questo episodio del podcast finisca qui. Io vi ringrazio tutti per avermi ascoltato, vi ringrazio tutti per aver guardato il podcast. Vi invito a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione o nel box informazioni. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un follow al podcast o iscrivetevi al canale YouTube. E se volete, date un'occhiata alla pagina Patreon che trovate linkata sempre in descrizione o nel box informazioni. Patreon è uno strumento di crowdfunding che vi permette di supportare attivamente il progetto Historicalize e permettermi di continuare con i video, con il podcast, con il sito. Io vi ringrazio ancora tutti e vi do appuntamento al prossimo video o al prossimo episodio del podcast.